Kiss Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Buongiorno, benvenuti a questo appuntamento alla festa di Radio Popolare dedicato ai domini collettivi, a questi territori di vita quasi ignoti, possiamo definirli così, che abbiamo ospitato molto volentieri in questa annata del Verziere di Leonardo e che credo che ospiteremo anche nella prossima. Possiamo sbilanciarci già un aspetto poco conosciuto dei nostri territori. Alla mia sinistra abbiamo la professoressa Marta Villa dell'Università di Trento, che tiene proprio la rubrica dedicata ai domini collettivi, l'ABC, molto, molto apprezzata. E alla mia destra c'è Andrea della Maddalena, che me li ha fatti scoprire. Andrea della Maddalena conduce nel comune di Lanzada l'Alpe Acqua Negra, è il titolare dell'azienda Agneda di Sondrio, e in una delle mie camminate in Valmalenco mi imbatto in questo personaggio simpaticissimo che mi riconosce per la voce, perché è un ascoltatore della radio, no? Quindi non diciamo niente di compromettente, e incomincia a raccontarmi. Io sono sono molto curioso quando vado in montagna, e appunto a un certo punto mi racconta questa proprietà di questo bellissimo territorio, che è quello che vedete alle nostre spalle. Sono le foto di alcuni cammini, tra cui una notte passata in alpeggio che abbiamo raccontato in una delle prime puntate di quest'anno. Io chiederei a Marta di farci una sintesi di che cosa sono e la storia. Ne abbiamo raccontata varie volte in questo anno, ma non basta mai, perché queste proprietà delle comunità sono da un qualche anno, diciamo, in lenta riscoperta. La radio, ne abbiamo parlato varie volte, non solo nel Verziere di Leonardo, però vale la pena ogni volta fare un punto, perché meritano un approfondimento, anche con la speranza che alcuni di questi territori di vita riprendano possesso e abbiano nuova vita rispetto ai territori che non sono necessariamente solo alpeggi. Ma adesso sentiamo Marta, che ne sa tantissimo, come avete avuto modo quest'anno di sentire.
Grazie, assolutamente sì, nel senso che l'ABC sono piccole perle che noi raccontiamo, ma in effetti è un mondo molto vasto e assolutamente poco conosciuto, soprattutto nei luoghi dove sono scomparsi da secoli, perché anche qua a Milano, intorno appunto nella parte che viene definita del contado, c'erano. Il problema è che sono stati tolti questi diritti d'uso che avevano le collettività dal 1800 in poi, quindi noi come cittadini appunto della pianura non ne abbiamo più contezza, ne hanno invece una chiara contezza i nostri cugini, appunto chi abita la montagna, ma non solo, perché in altri luoghi di pianura sono rimasti, ad esempio in Emilia Romagna, non solo nella parte appenninica, ovviamente, dove è ovvio perché anche lì c'è montagna, ma anche nelle zone pianeggianti. Ad esempio ci sono le partecipanze agrarie nella zona del Bolognese, oppure addirittura c'è un dominio collettivo che si trova proprio sul delta del Po. Ma non solo, come diceva Fabio, arrivano anche sulle coste del mare, per cui in Friuli ci sono anche in laguna. La laguna di Marano e di Grado è tutta in dominio collettivo. Cosa vuol dire? Sono terreni, perché ovviamente deve esserci la componente della particella fondiaria, altrimenti non si capisce dove si possa mettere ovviamente appunto quel diritto antico di uso collettivo del territorio. Sono beni appunto agro-silvo-pastorali, ma anche appunto corpi idrici, come abbiamo detto per la laguna, che venivano utilizzati dalle collettività. In un'altra epoca ovviamente erano necessari, in un'epoca dove non c'era appunto l'economia capitalista, ma c'era l'economia di sussistenza, le collettività ovviamente andavano a rifornirsi di alcuni beni, come potrebbe essere la legna per la montagna, piuttosto che addirittura anche le pietre, piuttosto che appunto andare a far pascolare i propri armenti. Spesso le famiglie ne avevano pochissimi, due, tre, e li portavano insieme appunto nei pascoli, oppure addirittura andare a prendere i materiali che servivano per fare le stalle, lo stramatico, eccetera eccetera. C'era anche il diritto di pesca, anche il pescatico era un diritto di uso collettivo. Quindi capite che sembrano dei retaggi del passato, ma oggi, come giustamente si è raccontato anche nel Verziere di Leonardo, sono ancora attivi in alcuni territori, perché ci sono delle collettività che in qualche modo hanno innovato questa modalità di utilizzare la risorsa agrosilvo-pastorale, per cui stanno inventando vari modi diversi, anche molto futuristi, nel senso che poi magari ne facciamo qualche esempio, per riuscire a mantenere questa disponibilità che la collettività ha. La cosa importante è, appunto, quello che abbiamo detto, è territori, quindi particelle fondiarie e persone. Se non ci sono questi due, il dominio collettivo va in sonno, si addormenta, perché la terra rimane, il diritto non può essere cancellato. La collettività però può dimenticarsene, come è successo. E l'altro elemento è l'elemento delle regole, perché anche questa cosa non è così scontata. Sono comunità autonome che si sono date delle regole anche nel passato e che hanno rinnovato, che rinnovano nel diverso succedersi degli eventi e della storia, ma che si appunto testimoniano questa loro capacità autonoma di appunto governarsi, quella che in inglese viene definita self-government adesso, quindi autogoverno del proprio territorio. L'ultima caratteristica importante è questa, che ovviamente hanno dei confini, non, quindi sono circoscritte al territorio, in questo caso frazionale o comunale, dove amministrativo, quindi dove insistono le particelle. Quindi ogni comunità possiede esclusivamente in proprietà collettiva la particella fondiaria che è iscritta nel proprio territorio. Quindi voi avete un mosaico di queste particelle. L'ultimo dato che possiamo dare, e che magari è sconosciuto appunto ai nostri ascoltatori, al nostro pubblico, è che in Italia più del 60% del territorio nazionale è in proprietà collettiva.
Un numero che spiazza chiunque.
Assolutamente sì, perché ovviamente spesso molte collettività non lo sanno, regione per regione poi i numeri sono molto vari. Se in Lombardia, e poi sentiremo appunto anche il racconto della Valtellina, sono addormentati, nel senso che sono lì in quiescenza e sono magari pochi quelli che hanno la collettività attiva, in Sardegna ad esempio è l'80% della Sardegna che è in dominio collettivo. La Sicilia invece ha avuto un'altra storia, in Sicilia non ce n'è quasi più, perché ovviamente ci sono state delle vicende storiche importanti, e qui si potrebbe aprire il capitolo degli attacchi ai domini collettivi, gli attacchi alle collettività. Noi spesso nelle puntate che abbiamo fatto fino ad oggi del Verziere abbiamo utilizzato il romanzo di Silone Fontamara per raccontare l'attacco ai domini collettivi proprio dell'epoca fascista, con una delle leggi più fasciste, chiamata fascistissima, che è la legge 1766 del 1927. Perché diciamo fascistissima? Perché è una legge, tra virgolette, che aveva luci ed ombre, perché è stata pensata dal regime per liquidare gli usi civici. Nessun governo centralista tollera le autonomie, ovviamente, e tollera collettività autonome che pensano con la propria testa e decidono sul proprio territorio cosa fare. Per cui aveva emanato questa legge liquidatoria, solo che aveva dovuto dare la possibilità, nel senso che in alcuni casi aveva allettato le comunità con lo scambio del denaro liquido in cambio di un indennizzo. In altri luoghi, come le Alpi, dove appunto ad esempio in Valtellina resistono ancora, le comunità hanno detto no, non te li diamo, li teniamo noi e li ravviviamo. Allora cosa è stato un boomerang da questo punto di vista per il regime, perché hanno dovuto istituire la figura giuridica del commissario regionale degli usi civici, che è un accertatore, un magistrato accertatore, che è andato in giro per l'Italia dove era chiamato a dire: questa particella è di dominio collettivo, questa no, questa sì, questa no, queste sono le vostre. Quindi tutte le comunità oggi hanno l'atto appunto di quell'epoca, quindi del ventennio e degli anni 30, dove c'è scritto quali sono le loro proprietà, e su cui poi durante l'epoca repubblicana hanno visto riconosciuta la possibilità di poterle gestire. E appunto dall'altro lato hanno appunto non sono riusciti a liquidare, quindi hanno risvegliato le collettività che di nuovo si sono date dei nuovi statuti, come dire, in linea con il nuovo regime o comunque il Regno d'Italia, e hanno gestito, questo è capitato molto in Trentino, hanno gestito di nuovo in modo personale, autonomo, il proprio territorio. Così in questo caso il regime è rimasto con il cerino in mano. Dove però invece ha funzionato, ecco perché vi citavo la Sicilia, purtroppo nel meridione e nel centro Italia. Lì ovviamente la legge era fatta per loro, era fatta per il latifondo, per i latifondisti, Fontamara, dove lì hanno costretto con una forza che sappiamo essere più tipica di quelle zone, quindi ricattando le collettività, a smantellarli completamente e appunto a creare questi latifondi. Ma questi domini collettivi, soprattutto nelle zone appunto del meridione, erano fondamentali. Per Fontamara abbiamo parlato dell'acqua, ma in Sicilia si parla dei boschi, dei pascoli. Le collettività si sono impoverite in maniera drastica, quindi una povertà proprio sostanziale è nata, perché ovviamente non potevano più andare da nessuna parte a prendere quelle risultanze, ma anche soltanto i funghi, come dire, ma anche la cacciagione, in effetti, che gli permetteva, come dire, di tirare il fiato, ecco, se vogliamo usare un termine un po' più gergale.
Grazie Marta di questo inquadramento. Magari torneremo dopo sull'impresario di Fontamara, che è uno dei nostri protagonisti negativi, e passiamo invece a un protagonista positivo. Andrea della Maddalena, salgo in questo alpeggio, era l'inizio della camminata, la prima volta che sono passato, e appunto ci siamo conosciuti, e poi mi ha raccontato la storia della quadra. La quadra, la tua quadra, cioè la quadra che conduce, appunto, non è di proprietà, è di una frazione del comune di Montagna di Sondrio, che è una frazione, che è un comune appunto di fianco a Sondrio. Ce la descrivi, poi ci racconti proprio come funziona, ma ce la descrivi, perché è un posto bellissimo, molto ampio, sotto il Pizzo Scalino, un sacco di cose. Le foto magari appunto aiutano anche a le tue parole.
Sì, la proprietà ha dei confini ben definiti, come diceva la signora Marta, e praticamente il confine a sud, che andiamo a localizzarla in Valmalenco. La Valmalenco a un certo punto si divide in due rami. Il ramo di sinistra va verso Chiareggio, il passo del Muretto. Il ramo di destra va verso la Valposchiavo, le dighe di Campomoro, Campogera. E lì è sul ramo destro la nostra proprietà collettiva, e ha un confine ben delimitato a sud, che è tutta la cresta in quota 2.700-2.800 metri, fino a punti di 2.900 metri, che dalla base del Pizzo Scalino va per 4-5 chilometri verso ovest in direzione di Caspoggio, e tutta questa parte qua scendendo fino a quote di 1.500 metri ancora sotto l'abitato di Campofrancia, la proprietà. E lì era tutta scabrosa come posto, è fatto di pietraie di tutti questi tipi, torbiere.
Per i camminatori diciamo anche che è un pezzo dell'alta via della Valmalenco.
Sì, in cima a quota 2.200 metri c'è il tracciato dell'alta via della Valmalenco. Praticamente i pascoli sono molto frazionati. Tutta esposizione è a nord, e difatti era un alpeggio anche poco appetibile. Perché? Perché negli anni Ottanta si prediligevano quegli alpeggi, praterie enormi, dove potevi caricare anche vacche da latte potenti tipo Frisone, che però il cambiamento climatico c'è, è in essere, e il nostro alpeggio sfigatello, con tutte queste ruscelli, queste vallette, tutto col pascolo non ben concentrato, si è rivelato il più performante per degli animali che conoscono il posto, dove anche a fine agosto possono trovare erba fresca negli anfratti che solo loro conoscono. Ovviamente non è un alpeggio da gestire tirando dei fili e spostando la malga, perché quello lì non puoi gestirlo così, devi gestirlo in simbiosi con gli animali, dove te conosci i posti e loro lo conoscono perché sono stati in alpeggio anche da vitelli. mentre la proprietà, la frazione lì, che poi nel 1540 dei documenti che abbiamo è venuta in possesso non si sa come bene, è proprio sopra il paese di Montagna in Valtellina, a quota 1000 metri. È a quota 1000 metri e sono un gruppetto di case sparse, ormai tante un po' ristrutturate, un po' diroccate. E comunque quelle persone lì, che vivevano prettamente di agricoltura, non si sa come, ma sono venuti in possesso, sono 700 ettari, è un bel pezzo di montagna. E l'attività poi si caricava, perché poi le dinamiche economiche e culturali di quegli anni lì, cioè era come andare nella legione straniera, andare lì, perché lì sono 40 chilometri da fare col mulo o a piedi una giornata, adesso un'ora con i veicoli sei dalla sede di Sondrio o di Montagna in Alpe. E lì già era proprio uno sfogo sociale, economico, perché come diceva la signora delle regole, lì c'erano delle regole belle, c'era il welfare del 1500, perché se tutti noi eravamo proprietari dell'alpeggio, cioè proprietari dell'alpeggio, e sì, c'era comunque un'amministrazione che gestiva l'insieme, altrimenti litigavamo il giorno dopo tutti, se non c'era. E se si raggiungeva il carico prefissato dell'alpeggio con 200 vacche, faccio, e 150 capre, e però c'era uno di voi che aveva una vacca e non poteva entrare perché si era già raggiunto il numero massimo, uno di che ne aveva 10 doveva lasciarne a casa due per far entrare quello da una vacca, perché sapevano benissimo che se quello lì andava in disgrazia poi non potevano lasciarlo morire di fame, doveva ancora intervenire la comunità, allora era meglio che gli davano l'opportunità a lui di sostenersi economicamente, cioè questo è una grande cosa. E poi la gestione era fatta proprio anche collettiva, molto collettiva, perché l'amministrazione della quadra decideva di ristrutturare delle baite a uso comune, dove si viveva tutti lì a mangiare e a fare il formaggio, mentre i proprietari piccoli che avevano 3 o 4 vacche, in base alle loro risorse economiche, potevano ristrutturare una baita. Si parla di baita, si parla, dopo vi do anche alcune nozioni gratuite di architettura se volete, perché tutte le case erano, ce ne sono
come
60.
Avete capito, cioè se andate in alpeggio vi vende qualunque cosa.
Ce ne sono una sessantina sparse, come dicevamo, dove caricavano adesso fra 15 giorni e partivano dai 1800 metri in 3 punti differenti. Poi si ritrovavano a quota 2000 metri un gruppo e a 2200 metri all'Alpe Acquanera altri due gruppi. Però lì le case erano 3 o 4 in ogni posto, quelle adibite appunto a cucinare e a dormire e a fare il formaggio. Mentre per gli animali erano sempre liberi, però c'era un animale che si azzoppava, c'era necessità che poteva anche nevicare il mese di agosto e bisognava andare a fare un po' di erba selvatica per... Allora si sistemavano una casetta, che però non è che se l'anno dopo non andavano dentro con le vacche potevano darla a un altro, no, restava lì della comunità. E perciò cosa facevano le famiglie? Si raggruppavano assieme, magari una casetta era di 2 o 3 famiglie, e lì c'era molta condivisione e partecipazione. Ho notato una cosa, cioè, se si vuol parlare anche un po' di società, dove c'è, forse a dire miseria è brutto dire, poche risorse, c'è molta condivisione. Dove c'è benessere, c'è individualismo. O sbaglio? Si può anche arrivare a queste definizioni qua. Poi se, come appunto, se volete delle spiegazioni di più sui posti, c'è anche, se dopo posso anche dirvi, perché io il primo anno che sono andato in Alpe con le vacche, perché mio padre aveva solo la patente del mulo, non è che potevamo caricare l'alpeggio con 5 figli, mandava dentro gli animali altre persone, un po' di vacche le teneva a casa per noi, per fare il caffè latte e un formaggino, e quando ho avuto 14 anni del 77 abbiamo deciso di caricare anche noi l'alpeggio, perciò quelle persone che c'erano dentro si sono ristrette un po' e hanno permesso a noi di accedere in Alpe, cioè vedete la sostanza. C'era dentro un signore che era del 1913, un caricatore storico, e noi da ragazzi che eravamo dentro, perché poi lì tutti i lavori, non è che uno aveva un compito di casaro, uno, cioè, i boceta, i curavi vacche, ramava la legna, no? E gli altri, uno faceva il formaggio, uno il burro, quelle cose lì. e gli hanno detto: ma come facci Montagnone a venire in possesso di una... E lui: ma come me l'ha venduta, io ve la rivendo a voi, eh. È una leggenda, però ha anche un po' di verità forse. Lui mi ha detto che all'inizio c'era il mercato a Sondrio e un ragazzo di montagna era andato giù a vendere le sue mercanzie. C'era una ragazza che veniva dalla Valmalenco. Cosa poteva portare fuori dalla Valmalenco? Più che una fascina di legna da vendere, perché non è che poteva portare vino o verdure, già una valle un po'. Comunque, a fine serata, no, quando hanno venduto le cose, si è proposto di accompagnarla a Lanzada, dove abitava, nel paese lì. Poi, dopo che l'ha salutata, si è fermato lì in un'osteria a bere qualcosa, ha sentito gli avventori che parlavano di questo alpeggio, che era impraticabile perché c'era un essere, non si sa se un ibilisco, un drago, qualcosa, che... No, è vero, cioè è vero. Tutti gli armenti che andavano su li devastava. Questo qua, senza così farsi vedere troppo interessato, si è fatto informare dove era questo posto qua, no? Il giorno dopo, da montagna, ha caricato sul mulo un sacco di sale, una brenta di vino, è andato dentro, in Alpe lì. Ha individuato lì la tana dell'essere, gli ha messo fuori prima il sacco di sale, poi la brenta del vino un po' più in là. Già, questo animale qua non è mai assaggiato né il sale, l'ha mangiato su tutto, no? Ha preso una sete bestiale, ha trovato il vino, che è molto meglio dell'acqua delle torbiere lì, no? L'ha bevuto tutto. Non ha più capito niente, è passato giù a rotoli, giù per questa valle. In fondo c'è uno strapiombo, è caduto nello strapiombo. Era mezzo morto, ma c'erano giù gli altri suoi sodali paesani, l'hanno ammazzato del tutto e l'hanno bruciato. E sto signore qua, a suffragio della veridicità della leggenda, è che c'è un toponimo, perché noi lì sono 700 ettari e ogni... 100 metri c'è un toponimo, ma non è scritto da nessuna parte, però noi li conosciamo perché se un boceto da dirgli due è Imevac e è lì e doveva dare un nome di un posto, capito? Insomma, dove c'era questa la tana del drago è denominata la Val del Tosec perché hanno intossicato il drago, e in fondo dove l'hanno poi ammazzato c'è un bosco che lo chiamano il Busch del Feuch, il bosco del fuoco, dove l'hanno bruciato. Perciò lui asseriva che questa era la vera verità, dopo... Capito?
Grandissimo, Andrea. Come avete capito, cioè non mi sono più mosso dall'alpeggio per un bel po'. Quante volte trovi storie analoghe girando tanti di questi luoghi?
Tante, perché ovviamente la montagna, ovviamente, è stato molto interessante il racconto che vi ha fatto Andrea, è conservativa di queste storie. Se magari in pianura le abbiamo perse perché si perde anche la toponomastica, quello che diceva lui, nel senso i luoghi non hanno più gli antichi appunto nomi che sono stati dati dalle collettività, la montagna invece li mantiene, perché c'è una necessità ancora oggi, anche i nostri pastori, come in Valtellina, anche in Trentino, in altri luoghi, devono sapere dove portano, dove mettono le vacche. Ancora oggi ti dicono è lì in quel posto piuttosto che nell'altro, e ovviamente facendolo, come giustamente ha raccontato Andrea, da piccoli lo imparano dalle persone più grandi di loro, dagli anziani, fondamentalmente anziani ed anziane, perché il passaggio appunto anche di queste tradizioni sia dal punto di vista maschile, a seconda anche del lavoro, no? Ma anche quello ovviamente femminile, perché le donne hanno altri luoghi che vanno a utilizzare per il lavoro, che sia il lavare piuttosto che andare a prendere le erbe, i frutti, e a seconda con chi vai, appunto il bambino con chi va, ecco che impara tutta la vera toponomastica, quella che Deleuze diceva essere appunto il pensiero nomade, nel senso che questi, avete capito, no, che gli alpigiani sono nomadi comunque, perché conoscono il territorio girandolo, hanno una stanzialità e una nomadicità nello stesso tempo, no? Perché seguono le bestie, come giustamente ci ha raccontato Andrea, quindi anche da questo punto di vista i domini collettivi, questo è ad esempio una delle attività che stanno svolgendo. Giovedì sera ero in Friuli e mi hanno fatto vedere una pubblicazione dove un piccolo dominio collettivo ha costruito una carta insieme alla collettività e hanno inserito i vecchi toponimi. La stessa cosa è accaduta martedì sera, ero in un altro dominio collettivo in Val di Non stavolta, lì hanno fatto proprio un grande cartello anche per i turisti dove appunto la toponomastica ha anche un risvolto della sentieristica turistica per tra virgolette fare questi sentieri dolci, questi sentieri che ovviamente erano quelli anche che come avete sentito prima da Andrea utilizzavano, no, per monticare, per fare queste brevi transumanze e che oggi possono tranquillamente essere valorizzati anche per chi cammina e basta, senza bisogno di come dire portarsi dietro le bestie. L'altra cosa interessante che ha detto Andrea è la cosa della regola, no? Avete sentito la loro appunto questo mutua assistenza, questo welfare appunto che giustamente diceva ante litteram rispetto alla storia repubblicana. Lo troviamo in tutte le carte di regola. In Trentino noi ne abbiamo tante, sono state studiate da tanti anni, da più di 30 anni, perché abbiamo avuto la fortuna che depositate in archivio sono ancora lì e quindi sono state digitalizzate, eccetera. Ma la cosa che preme sottolineare è che quando la regola viene messa per iscritto, quindi anche la loro, c'era già prima orale. Questa è una cosa appunto indiscussa, nel senso che la regola viene messa per iscritto a un certo punto perché qualcuno glielo chiede, perché loro non hanno bisogno di metterla per iscritto, nel senso che sanno, esatto, sanno come si governa, loro lo vedono sia perché il nonno dice appunto al nipote guarda ecco, sia perché ovviamente lo sanno tra loro nel paese come si deve fare. Quando lo mettono per iscritto, adesso io faccio il caso trentino perché sarebbe interessante studiare il caso valtellinese, magari si può fare un confronto. In Trentino è il principe vescovo, ovviamente di nuovo vedete il potere centrale che a un certo punto nel 1400, nel 1500 chiede di mettere per iscritto le regole per metterci una firma, perché i potenti amano firmare le cose e dire ok te l'ho approvata io. Non avevano mica bisogno di questa approvazione, loro lo sapevano, ma lo devono fare. Proprio in questi giorni stiamo studiando e la metteremo appunto in esposizione la carta di Vigolo Baselga, che è un dominio collettivo del Monte Bondone, che potrebbe essere è la montagna di Trento, quindi come se ci fosse una montagna qua per Milano, no? Trento è la capitale, no? della nostra provincia, quindi pensate a questa relazione, quindi una montagna molto urbanizzata, se volete, nel pensiero appunto dei cittadini trentini. Qui Vigolo Baselga, frazione adesso il Comune di Trento, aveva una carta di regola indipendente del 1513. La stiamo studiando perché è una carta di regola precedente alle guerre contadine che sono del 1525, di cui andiamo a celebrare quest'anno i 500 anni. Allora, le guerre contadine sono guerre, come appunto stiamo appunto vedendo dai documenti, che partono dalla zona tedesca, ovviamente dalla riforma protestante, ma non sono guerre religiose, sono guerre proprio per la proprietà collettiva, nel senso che la richiesta dei contadini era ai signori feudali: non levateci le proprietà collettive, perché lo stavano facendo, stavano privatizzando appunto tutte queste risorse che questi poveracci, poveri diavoli vengono chiamati così, avevano. E quindi quello che giustamente ha detto Andrea, se gli togli la possibilità di pascolare l'unica vacca, muore di fame, non lui solo, tutta la famiglia che era numerosa. Quindi ecco che in questo caso è proprio una lotta, c'era già appunto nel 1500 una lotta tra appunto queste persone che avevano la garanzia di poter sopravvivere grazie alla collettività rispetto a un potere, quello feudale, quello signorile, quello principesco, che invece voleva appropriarsi creando la propria proprietà privata.
Grazie Marta. Andrea, il tuo alpeggio ha una storia molto, molto lunga. Nelle fotografie che girano qua dietro c'è anche una miniera. Che cosa è successo in questi anni? Ci raccontavi che non sei stato l'unico che l'ha utilizzato.
Ma la miniera ce ne sono più di una. Ci sono miniere... Perché se andiamo
quella che si vede dietro un dormitorio di minatori, adesso prima o poi
se andiamo indietro a vedere la proprietà è passata in tonza almeno fino agli anni 30. Poi hanno cominciato il periodo dell'autarchia, non c'era più il carbone, a cavare una torbiera, che se lo fanno adesso a cavare una torbiera a 2200 metri, gli porta San Vittore i traviciafi, perché cioè, hanno cavato la torbiera, poi c'era una teleferica che portava la torba a Lanzada a 1000 metri sotto, la usavano per cuocere la calce, per fare la calce viva. Poi dopo c'è stato
nel sentiero dell'Ecomuseo si possono vedere.
Sì, sì. C'è stato il periodo delle grandi opere idriche. Fanno le dighe, forano tutta la montagna. I detriti che cavano per far passare l'acqua fanno delle finestre e buttano fuori i detriti. Fortunatamente sono usciti dove c'erano già delle pietraie, perciò non hanno intaccato pascolo né niente. Poi dopo noi abbiamo tempo a correre, ma la natura poi è andata dietro, ha colonizzato con i maros, con tutto. Adesso non si vedono quasi più le deiezioni delle gallerie. Dopo c'è stata una cava di serpentino, però anche quella era giù un basso, perché arriva giù fino sotto Campofrancia, a 1500 metri. Lì ha sfettato su un pezzo di montagna. E così. Poi c'erano le cave, le miniere di talco, no, le miniere degli anni 40, l'amianto, perché l'amianto era un materiale bellico, perché lo usavano per i carri, non so mica per cosa, però era, allora c'era anche dei militari, come mio zio era del 17, aveva fatto l'Albania, la Grecia, la Spagna, e dopo aveva già un figlio, cosa hanno fatto? Era sempre pagato come militare, però era a cavare amianto, era a casa e gli andava benone, insomma, capito? Queste sono tutte le devastazioni che hanno fatto, altrimenti non è stato fatto niente. C'è stato poi, a dire la verità, qualcosa hanno fatto anche i contadini lì, perché anche lì un po' imbecilli, però vabbè, è da capire. Gli anni 40 non sapevano cosa fare, c'è un lago di sarà 1500 metri quadri, gli è venuta la brillante idea per capire com'era interessante il pascolo. Avevano cavato la foce per abbassare il livello e creare 1500 metri di pascolo, cioè che adesso le direttive europee vanno nel senso contrario. Noi dobbiamo implementare i bacini montagna, perché il cambiamento climatico farà delle piogge sempre più violente e incessanti e concentrate, perciò se cominci in alto a raccogliere l'acqua può essere che non frani a valle, cioè tante di queste cose si potrebbero ripristinare.
È quello di fianco al lago del Mufulè?
È il lago del Mufulè. Il lago del Mufulè adesso è un lago, è come un fagiolo.
Un sentiero facilissimo per arrivarci in un posto,
sì,
bellissimo.
Ma non veniteci su tutti i milanesi, perché io ho avuto il primo novembre.
Siamo considerati così, è chiaro. Siamo cavallette, siamo troppi.
Uno, il primo novembre, gli ultimi formaggi da recuperare all'Argone, passi in con la macchina, era un sabato, con macchine lungo la strada, ma dove vai tutta sta gente? Ma cosa cavolo c'è? Poi non riuscivo più neanche ad andare su a prendere sti formaggi, perché tutti che parcheggiavano, c'è stato un qualche imbecille che ha messo su che il foliage al lago dei Mufulè, abbiamo avuto over tourist come a Roccaraso, porca vacca. Ma Dio santo, io ho pensato, cosa c'è, un raft party che danno la birra gratis servita da ragazze in topless, perché tutti giovani erano. Cioè, ma neanche a Ferragosto ho visto così tanta gente. Devo mettersi un chioschetto lì per monetizzare. Mi hanno detto, uno è arrivato giù.
Preparati per l'anno prossimo.
Volevo un formaggio che stavo pulendo. Mi ha detto, sono stato al rifugio Cristina. Era cibo sold out. Cosa vuol dire sold out? Che non ce n'era più. Abbiamo mangiato due patatine. Dio santo. Ma che grave.
Mamma mia. Va bene, va bene.
Dopo volevo dirti una cosa. Il ruolo che svolgeva fino agli anni 70 così l'alpeggio, ma che l'alpeggio è stata una palestra formativa per un sacco di ragazzi, perché lì cosa succedeva? La maestranza in alpeggio chi che l'era? Erano gente su vecchi, 70 anni erano vecchi insomma, e o boccetta sotto i 14 anni, perché dopo 14 anni cominciavano a fare i muratori o i manovali o andare a imparare a fare l'idraulico, capito? Ma lì era una scuola potente, perché non ce n'era uno, c'erano dentro 4-5 magari affidati allo zio barba, dopo igiene precaria, cioè cosa facevano? Hanno costruito fino a delle dighe da ragazzi per immagazzinare l'acqua delle torbiere, bella calda, magari non tanto pulita, però bella tiepida, per fare il bagno, insomma. E poi cos'è? Quando venivi fuori a 10 anni, a ottobre, che dovevi cominciare la scuola, ah, che quello faceva curriculum, gli dicevo, ah, che mi sono stacciamonte, o mica faccio il recorsi la PlayStation, no, da dire che curriculum fa, no, era come star nella legione straniera lì, no, eh? Lì ti formavi veramente.
Quindi avete capito che c'è l'animazione compresa se fate un passaggio sulla quadra dell'Alpe Acquanegra. Marta, questo processo di riscoperta dei domini collettivi ha una tappa fondamentale, l'abbiamo ricordato più volte durante il Verzere di Leonardo, che è questa legge di attuazione costituzionale, non banale, costituzionale approvata all'unanimità. La ribadiamo ancora una volta.
Sì, allora, eravamo arrivati con il racconto della legge del 27 che voleva liquidare, poi ovviamente... Per fortuna c'è stato il 25 aprile, abbiamo concluso il periodo totalitario e nasce la Repubblica. C'è una legge intermedia appunto tra il 27 e il 2017 che ricordava Fabio, che è una legge del 52, che però è una legge soltanto che permette a appunto i domini collettivi di avere un nome e si chiamano in tutta Italia amministrazioni separate dei beni di uso civico. Quindi quello è la forma amministrativa che gli è stata riconosciuta nel 52 e da lì in poi hanno potuto, con quei decreti che vi dicevo prima degli anni 30, farsi riconoscere la gestione appunto di queste risorse. Tuttavia era ancora in vigore la legge del 27, che comunque per alcuni aspetti è ancora in vigore, perché nel 2009 la nostra Repubblica dice che alcune leggi fasciste sono ancora in vigore per alcune cose. Nel 2017 appunto il Parlamento italiano a fine anno, a novembre, il 20 novembre, approva appunto la legge all'unanimità. Questa legge è la 168 che regola i domini collettivi. Infatti noi diciamo... a Trento, che abbiamo il centro studi, che non è una legge degli usi civici. Uso civico, dobbiamo un po' dimenticare questo nome perché siamo in una nuova stagione. Si chiamano domini collettivi in qualsiasi modo vengano nominati, quindi poi dopo hanno i nomi tipo la quadra, tipo la magnifica comunità della Val di Fiemme, le regole del Cadore, le consortele, le ASUC, le ASBUC, eccetera, eccetera, no? Le partecipanze. Quindi ognuno ha il proprio nome, ma sono sotto questo grande insieme dei domini collettivi. Questa legge è importante perché ha solo 3 articoli, quindi anche qua è leggibilissima da chiunque di noi, è stata scritta da Paolo Grossi, che ovviamente è stato un presidente della Corte Costituzionale e è stato emerito poi della Corte, e tra l'altro era uno storico del diritto di finissima formazione, quindi sapeva cosa voleva dire scrivere una legge di attuazione della Costituzione, quindi è semplice, la capiscono tutti, vi invito ad andare a trovarla e leggerla. 3 articoli che in qualche modo ci dicono che cosa sono. Allora io spesso ribadisco questo: la legge è stata fatta perché c'erano loro i domini collettivi, nel senso che ha fatto una sorta di copia e incolla di quello che già era praticato dalle collettività, non ha inventato niente di nuovo, ha solo sancito appunto alcune delle grandi caratteristiche. Ce ne sono 2 che forse vogliamo ricordare. Innanzitutto che è attuazione di 4 articoli molto interessanti della Costituzione italiana, il 2, il 9, che sono nei primi 11 principi fondamentali, e poi ovviamente il 42.2, perché è quello della proprietà, e il 43, che è quello della possibilità di fare impresa da parte di questi domini collettivi. Ma il 2 e il 9 sono, come dire, i capisaldi della legge, che si trovano anche nell'articolo 1 della legge stessa. Il 2 è l'articolo che parla ovviamente dei nostri diritti inviolabili come esseri umani, quindi come individui, come persone, sia come singoli, eccolo qua, sia nelle formazioni sociali dove svolgiamo la nostra personalità. Quindi il dominio collettivo è riconosciuto come formazione sociale, ce ne sono tante ovviamente nella Repubblica e che la Repubblica riconosce, ma anche questa significa che gli esseri umani, come ci ha detto prima Andrea, sentono di, come dire, creano la propria vita dignitosa occupandosi del proprio dominio collettivo. L'altro è il 9, che è quello dell'ambiente, ovviamente è un articolo che poi è stato riformato, come sapete, in meglio, cioè hanno aggiunto delle cose molto positive. L'articolo 9 della Costituzione ovviamente tutela finalmente, no, il paesaggio, la biodiversità, gli ecosistemi, ed ecco la parola interessante che collega l'articolo 9 oltre appunto alla funzione ambientale, con l'art 168 e con i domini collettivi, nell'interesse delle future generazioni. Nella legge c'è scritto proprio questo: i domini collettivi sono intergenerazionali, sia per quello che raccontava Andrea, nel senso settantenni e quattordicenni, quella è intergenerazionalità nel tempo presente, ma soprattutto perché il dominio collettivo deve consegnare migliorato il proprio appunto territorio alle generazioni future. Non utilizza tutto in maniera, come dire, sconsiderata, ma è una sorta di, come dire, custodia, cura che deve fare di questo territorio per appunto chi verrà dopo, i propri nipoti. Ma attenzione, non c'è solo questo nella legge, perché la legge ci dice che i domini collettivi agiscono anche nell'interesse generale della collettività. Quindi anche noi di Milano beneficiamo, dico noi di Milano perché io sono di Monza, quindi sono di pianura, quindi occhio.
Dopo che hai detto esatto. che sei di Milano, a Monza non ti fanno più entrare.
Esatto, però per dire che non sono trentina, ecco, questo è da ribadire. E quindi sono anch'io una persona, appunto una di quelle cavallette, no? Che vanno su in montagna. Dicevo che, lo dico sempre questo, anch'io da monzese, milanese, devo dire grazie ai domini collettivi della montagna in questo caso, perché se io posso avere una mitigazione della crisi climatica in questo momento, allora lo devo anche a loro che, attenti, il proprio patrimonio agro-silvo-pastorale, e questo facciamo una, spoileriamo la prossima puntata, mi spiace, ma poi sono in pochi questi che ci sono qua, gli ascoltatori sono tanti, perché faremo la lettera I tra due puntate, prima la H, poi la I, e nella I parleremo delle grandi caratteristiche appunto dei domini collettivi, ovvero l'inalienabilità, l'inusucapibilità, l'indivisibilità e la perpetua destinazione d'uso. Praticamente, adesso in termini giuridici, adesso svolgiamo il giuridichese, inalienabili vuol dire che non potete venderli, non possono venderli, ma non si sono mai sognati di venderli. Non sono appunto inusucapibili, se io li uso, che non sono di lì per 30 anni, poi me ne vado, nel senso che li uso e basta, non possono diventare miei di proprietà privata individuale. E non sono divisibili, perché ovviamente quando tu dividi un bosco, vedi le piste da sci, non è più un bosco, questo ricordiamocelo, i trentini lo sanno bene quello che hanno combinato comunque sulle montagne. E poi c'è questa perpetua destinazione d'uso, non puoi cambiare la destinazione d'uso, se quell'area lì è agro-silvo-pastorale non può diventare edificabile, non può appunto, devono esserci tutti dei processi molto lunghi che permettono la sdemanializzazione, l'esproprio, sono inespropriabili, quindi sono veramente la cassaforte della nostra nazione, nel senso che non potendoli toccare noi garantiamo che il paesaggio appunto della nostra Italia rimanga per alcuni aspetti salubre, sano, perché ovviamente dove c'è una natura altamente biodiversa, ripeto, anche noi che viviamo nelle metropoli, nelle città, appunto abbiamo un influsso positivo. Quindi ecco l'importanza di questa legge, dico un'ultimissima cosa, che può essere usata da tutti i cittadini italiani, perché vi dicevo che i domini collettivi sono anche dormienti, è accaduto in diverse cause che abbiamo fatto anche in Trentino, non ci sono mica domini collettivi in tutti i comuni e le frazioni del Trentino, però ci sono domini collettivi in tutte le frazioni e comuni del Trentino. È successo un caso dove appunto una amalgama, il Galaghetto, dove hanno voluto fare una grande speculazione ma molto grave, un ecomostro, è stata difesa da 5 cittadini del piccolo comune dove sorge questa malga, perché non c'è l'ente esponenziale che è la ASUC, la quadra, eccetera eccetera, e l'hanno potuto fare perché esiste la 168, prima della 168 non avrebbero potuto farlo. Quindi siamo andati in tutti i gradi di giudizio per far ritornare appunto a Malga quel posto, che tra l'altro è pure un biotopo, e quindi toccarlo è veramente una cosa incredibile. Quindi io dico sempre che dovete andare a controllare se vi vogliono portare via un prato, se vi vogliono portare via una, come dire, se vogliono speculare su un territorio di natura che avete anche nella città, andate a controllare il catasto, andate a controllare il tavolare e vedete, perché se c'è su il diritto di uso civico nella foglio C, ecco, potete appellarvi alla 168 come comitati e bloccare tutto, e non possono toccarvelo perché appunto ci sono le 3 I più la destinazione d'uso perpetua.
Grazie, grazie Marta. Andrea, che cultura c'è della quadra in Valtellina? Quanto hai sentito questo tipo di proprietà, questo che raccontava adesso Marta? C'è questa cultura o si fa fatica, visto che credo che sei l'unica quadra, anche tu mi raccontavi che forse ce n'è un'altra, ma...
Sì, ce n'è un'altra proprio sopra montagna, però nel comune di montagna, dove è andata persa totalmente, perché se cominci a darla in affitto cominci già a perdere poi il feeling che c'è tra la proprietà e il luogo, cioè tra le persone e il luogo. È andata in affitto per parecchi anni, poi l'allevatore ha smesso, adesso la danno in gestione a dei bergamaschi con delle pecore, però cosa si sta perdendo? Il pascolo senza il vaticchito, la casera che avevano speso a sistemarla in The Rock è un disastro, perché poi un allevatore adesso o ha un'azienda performata per un pascolo anche misero, cosa vuol dire? Che deve essere uno lungimirante come lo siamo noi. Vacche non spinte.
Non avevamo dubbi che tu eri lungimirante.
Vacche non spinte, capre, che le capre fanno il passaggio a pulire, poi vanno le vacche a mangiare. Però se hai poco prodotto cosa devi fare? Devi svegliarti, certificarti bio e venderlo direttamente a quei quattro clienti, così sei svincolato da tutte le dinamiche commerciali e puoi vivere dignitosamente con la tua famiglia. E soprattutto cosa? Dovresti essere un buon esempio per tante persone che adesso o prendi 1500 euro andare a mettere le lattine del tonno al Lidl sullo scaffale, ma magari puoi anche... Guardate signori, se volete mettervi in agricoltura in questo periodo di incertezze, avete due certezze, che non è poco. La prima, non vi mancherà mai il lavoro. Badate bene che ho detto lavoro, mica soldi, non vi mancherà mai il lavoro. La seconda, non avrete più il problema di organizzarvi le ferie, non dovete dire vado a Santa o vado a Sharm, no, quella te capita più, te sei già lì e lì stai. È ancora un vantaggio anche quello, però no. Ecco, è così, cioè uno come nell'Alpe Acquanera, perché non è appetibile anche da gente fuori. Prima di tutto, se c'è un quadrista come noi che persiste nel caricare, gli altri se ne stanno fuori. Già, se non ci fosse più nessuno che ha diritto, ovviamente è più sensato affittare l'Alpe per mantenere il pascolo, perché il pascolo non è che c'è in natura che sa risbusche, cioè noi da ragazzi, anche se ci sono dei verdi qua, i larici si prendono per il collo e si strappavano, perché il bosco deve stare bosco e il pascolo deve stare pascolo, cioè capito? Non è che eravamo dentro a giocare a carte, se pioveva, se no o impilare sassi o rifare un sentiero o tagliare alberi storti che impedivano il pascolo, cioè sempre dei lavori da fare per mantenersi allenato.
Non hai detto che c'è anche i maiali?
Sì. No, non bisogna dirlo perché c'è la peste suina nera, è un po' una grana quella lì.
Abbiamo le foto però,
No, sì, l'anno scorso, ma anche quest'anno abbiamo mediato con l'ASL, però dovremmo fare tipo Auschwitz, tutte le recinzioni, perché cioè, noi non è che teniamo per sport i maiali, è la chiusura del cerchio. Io in Alpe ho di risulta 170, 180, 200 litri di siero, cosa ne faccio? Io non è che lo bevo un vino d'ossalata, per dire, però se hai il siero o lo smaltisci, allora cosa fai? Devo portarlo sulla strada asfaltata in cisterna e farlo portare a smaltire, oppure hai i maiali che lo dai ai maiali e lo smaltiscono loro, poi si divertono perché saranno gli unici maiali che sono su a 2000 metri con un posto dove ripararsi dal caldo o dall'acqua, lì devastano quei 200 metri ma è quello e basta.
Marta, abbiamo sentito una difficoltà però, perché è rimasta una quadra, un'altra teoricamente c'è, ma nella pratica è come se non ci fosse più, anche se la forma in parte esiste ancora. Questa è una realtà che fa fatica ad affermarsi, perché se non ci sono, come da voi in Trentino, l'associazione delle ASUC, oggi per esempio in Val d'Aosta c'era un convegno legato, non mi ricordo come si chiamano, le consortele in Val d'Aosta, si perdono questi istituti. In Lombardia davvero siamo ormai, lui è quasi un panda, potremmo definirlo, anche se il panda è cinese e non valtellinese.
Sì, esatto. Ovviamente, come vi dicevo prima, ci sono luoghi dove si sono mantenute maggiormente, allora anche qua ovvio che l'unione fa la forza, dove abbiamo poi associazioni di secondo grado, cioè che mettono assieme, come quelle che citava Fabio, questi singoli, no? Questo mosaico, possono portare delle istanze alla politica. Quindi adesso noi qua tocchiamo per forza un tasto abbastanza dolente, nel senso che purtroppo sui territori insistono varie, ovviamente, vari poteri che hanno, e vari, come diciamo noi, attori che sono portatori di interesse, e non sempre la politica è portatrice di interesse, nel senso ascolta i portatori di interesse legati appunto al territorio. Quindi da un lato in alcuni casi alcune amministrazioni pubbliche sono contente che non ci siano i domini collettivi e si gestiscono loro, perché nel caso non ci siano l'amministrazione separata viene fatta, dovrebbe essere fatta in amministrazione separata dai comuni, che non lo fanno mai ovviamente, mettono tutto a bilancio e usano i soldi ricavati, come dire, dall'uso appunto in questo caso della risorsa agrosilvopastorale per fare altro che non è appunto curare la risorsa agrosilvopastorale. In altri casi ci sono appunto addirittura attacchi delle amministrazioni pubbliche che, ascoltando altri tipi di lobby, tentano di smantellare appunto i domini collettivi, tentano di fare quello che dicevamo prima, questa sdemanializzazione forzata, o tentano di come dire, interrompere la cultura, quella che diceva Andrea, no? La cultura che dovrebbe essere quella che sostiene i territori, ossia quella trasmissione, perché è tutta appunto antropologica, delle pratiche, quindi è un sapere materiale e immateriale, tanto del legame, perché non è un attaccamento, non pensate a una cosa, è proprio il legame col territorio in cui sei e che vuoi mantenerlo come l'avevi ricevuto in eredità. Appunto quello che diceva prima Andrea è sacrosanto. Le nostre Alpi non hanno più wilderness, nel senso che sono abitate dall'uomo da almeno 10.000 anni, cioè dal Neolitico, quando il Neolitico sale in montagna con appunto le prime insediamenti e poi anche i pastori, l'attività pastorale. È ovvio che tutto il paesaggio che voi ammirate così bello, che noi ammiriamo così bello, è frutto di questi 10.000 anni di relazione tra uomo e natura. Allora qui c'è da fare una importantissima come dire, parentesi. I domini collettivi però non sono solo in Italia, non sono soli, così spieghiamo come dire, il sintagma territori di vita che diceva Fabio all'inizio della nostra chiacchierata, dove è fondamentale questo passaggio, perché ci fa capire che anche se siamo schiacciati o siamo pochi, piccoli, dobbiamo sentirci un tutto planetario. I domini collettivi sono in tutto il pianeta, vengono chiamati territori di vita, c'è un'associazione internazionale che si chiama ICCA Consortium, che ha un altro modo di gestire la conservazione ambientale, cioè ha un modo di appunto relazionarsi con l'ambiente grazie all'intervento delle popolazioni locali. Ovviamente nel resto del pianeta, non in Europa, le chiamiamo noi antropologi popolazioni indigene. Popolazioni indigene che in alcuni posti, e penso che se chiudiamo gli occhi già avete capito dove, rischiano la vita ogni giorno. I volontari, gli attivisti che sono, come dire, come l'Andrea, vengono uccisi perché dicono che vogliono fare agricoltura e difendere quella terra dalle multinazionali piuttosto che da altri tipi di speculazioni che portano via, no, i territori. L'ICCA Consortium, che è stato fondato da Grazia Borini Feyerabend, che era la moglie di Feyerabend, il grande filosofo della scienza che ha vinto il Nobel, hanno messo a disposizione i soldi appunto del premio per salvare queste collettività. In Europa abbiamo alcuni domini collettivi e quindi io inviterò gli amici della quadra della Valtellina di iscriversi, perché si iscrivono di diritto naturale all'interno dell'ICA Consortium. Noi abbiamo alcune proprietà collettive del Trentino che sono iscritte, non pagano niente, ma perché sono loro, la popolazione tra virgolette indigena, permettetemi come dire, l'utilizzo di questa parola, che difendono il proprio territorio, perché è vero che siamo in Europa, è vero che siamo in stati di diritto. Però, come vi ho detto prima, un conto è la Costituzione scritta e un conto è la Costituzione materiale. che non viene messa in atto, ovviamente. I domini collettivi sono una sorta di anticorpo della nostra nazione, come avete capito, un anticorpo dell'Europa, perché sono le collettività che in prima persona ci mettono la faccia, davvero, come ce la mettevano nel Cinquecento, per poter mantenere salubre appunto il proprio territorio, vivo e vitale, diceva Paolo Grossi, res frugifera la terra, che significa terra fertile, ma non solo perché appunto ti tira su il grano, no, la terra fertile dei domini collettivi è una fertilità ciclica, nel senso che rende fertile la terra, ma rende fertile la collettività. Quindi perché lo studiamo se non la sociologia, dove sono io? Perché la cosa interessante è vedere come questo grado di partecipazione ribollente mette in atto tutta una serie di capacità proprio partecipative che in altri luoghi purtroppo abbiamo perduto. Si dice una cosa, io ho imparato una cosa in Trentino e voglio capire se c'è anche in Valtellina. In Trentino, in Val di Sole, dicono roba del comun, roba dei nigun. Eccolo lì, sarà che confinano le valli, no? Ecco, è così, dai, chi di noi, cioè io da cittadina magari butto la carta per terra, tanto c'è lo spazzino che pulisce, e invece no, il dominio esatto, l'Alpe è nostra e quindi guai a lordarla, guai a sporcarla. Capite che sono davvero un interessantissimo laboratorio di democrazia partecipata che ci permette anche di reimparare una certa educazione civica. Li dobbiamo vedere sotto questo punto di vista, no? Per riappropriarci di ciò che è davvero nostro. Anche qui a Milano, faccio l'esempio del Parco di Monza, non è un dominio collettivo, ma è un dominio collettivo. Allora perché i cittadini di Monza non si prendono cura di quel benedetto parco e lasciano che lo faccia una fondazione? Lo devono fare tutti loro insieme, non andando prima di tutto a deturparlo tutte le volte che ci entrano, ad esempio.
Abbiamo un minuto. Andrea, come inizia la stagione? Sei già salito alla transumanza? Che punto è?
10 giorni siamo su, perché noi dobbiamo, tutti mi chiedono quando che te aveva Monte, quando che è erba, e fin quando stai dentro, fin quando che è in terba, dopo un vacca, cioè non è che ci vuole tanto.
Perché non è la neve si è sciolta?
No, ma va che l'anno scorso abbiamo caricato il 29 giugno, perché quella, anche l'acqua che ha fatto adesso su là era ancora neve, e dopo già. Una volta c'è modo empirico, ne ho imparato un'altra anche oggi, per capire quando se va a Munt, quando che ne pedana d'erba. Ne pedana d'erba vuol dire che quando metti il piede nell'erba e lo togli, vedi che resta il segno dell'impronta. Vedi, quello è un modo scientifico per dire, no? Dopo il mese di giugno l'erba continuerà a crescere, non è a settembre che ti ci dia bundenda, no, del tornare a casa.
Ci dobbiamo fermare qui, lo show di Andrea della Maddalena è finito, grazie per essere venuto. Grazie ovviamente anche a Marta Villa che ci ha aiutato e ci continuerà ad aiutare a capire questa grande cosa che sono i domini collettivi. Al prossimo appuntamento e arrivederci.